Eugenio, Paolo e Andrea.
Grazie per la presentazione. Io sono Eugenio Longoni e vorrei toccare probabilmente questo aspetto qui dell'informazione. Allora, le fake news, le notizie false, o la manipolazione, rispetto, torno indietro con un esempio attuale. Quando queste notizie false o la manipolazione di queste notizie o delle notizie viene fatta da organi dello Stato, il caso Consip, il processo, oppure altri casi che abbiamo visto, il cittadino come me, come può, perché oggi nei cittadini è diffusa il fatto sono tutti uguali, no? E questo porta poi al discorso dell'assenteismo elettivo. L'altro esempio concreto, perché ci ho vissuto e da un lato sono stato male, nel senso che mi è dispiaciuto, quando c'è stato il referendum del 4 dicembre del
2016,
ho avuto uno scontro, io che sono socio iscritto all'ANPI, ho avuto uno scontro con il rappresentante dell'ANPI provinciale Monza e Brianza sul problema del referendum. Perché? Lo scontro era dato, dopo sono entrato nel merito, ma però lo scontro era dato principalmente su delle false impostazioni che lui ha presentato nell'Assemblea pubblica. Cioè diceva che questo referendum era anche incostituzionale perché il Parlamento non poteva neanche, non aveva neanche la legittimità di approvazione, la dico con parole brevi, perché non è stato un Parlamento eletto quando c'era la sentenza della Corte Costituzionale che aveva riconosciuto comunque la validità. Allora, quando in momenti pubblici persone che hanno una responsabilità, perché lui si presentava come rappresentante che non conosceva, pur essendo iscritto, quindi forse un errore mio, una mancanza di... Però lui si presenta, fa queste affermazioni, questa è già una manipolazione per quanto dire, tanto più grave da un ente che so erano spaccati tra, all'interno dell'ANPI, lo so, a livello nazionale, no? Tanto più grave da una persona che si rappresenta, che si presenta come rappresentante di un ente.
Paolo Masciotti.
La mia domanda è c'è un problema legato al tema dell'informazione in relazione a come si forma poi il diritto e anche la legittimità della relazione istituzionale a proposito dell'informazione, in cui lei ha fatto accenno a proposito del senso civico e della ricostruzione di una visione, chiamiamola, di informazione civica necessaria ancora a far fronte al tema della mancanza di una argomentazione corretta di priorità nella raccolta delle informazioni e della diffusione delle stesse per creare anche una coscienza diffusa della correttezza di questa priorità. Ecco, però io faccio presente, sono allievo del professor Vincenzo Ferrari, sono quindi legato a un tema di ragionamento tra società e diritto in maniera molto stretta, e l'attuale diciamo dominante della società, dell'ambiente sociale, e oggi qual è stata la condizione postmoderna, cioè qualcosa che a differenza della modernità ha come fondamenti non certo una cultura, ma una impermeabilità direi alla cultura, dettata da una visione di un'ottica di breve periodo, da una visione in cui prevale sempre, come si può dire, una forma di creatività ermeneutica. Questo si vede anche nei giudizi, perfino nei giudizi della Corte di Cassazione. La creatività ermeneutica a volte prevale sulle istituzioni fondamentali del diritto, anche quelle più consolidate. Se è una delle mie preoccupazioni, perché faccio anche l'avvocato, mi ritrovo delle volte a vedere come principi che appaiono molto consolidati in realtà vengono discussi sulla base di una interpretazione a volte molto, come si può dire, fluente, poco attinente a quella che è un'organizzazione del pensiero consolidata. E questo è estremamente preoccupante per il motivo di impatto della solidità e del determinato punto di riferimento nell'ambito giuridico. E dicevo, può poter anche autoreferenzialità e impermeabilità ad una accettazione critica, come qualcuno diceva prima, di un impianto generale della cultura come base e modello di costruzione delle priorità comunicative. Viste tutte queste cose, io mi chiedo se sia veramente sufficiente parlare oggi di una formazione civica come orientamento di dissoluzione delle problematiche di priorità argomentative corrette e di diffusione di quello che è un messaggio di corretta informazione da parte del cittadino, che poi si orienta anche a dare un'impostazione politica. Io credo che proprio ci sia un problema epistemologico prima che di epistocrazia, cioè dov'è che manca oggi la conoscenza, anche la conoscenza accademica, anche la conoscenza che è presente nella base della formazione degli stessi magistrati. A mio avviso, vorrei in questo senso chiedere un confronto, c'è un problema di revisione di quelle che sono le premesse della conoscenza in un ambiente che ormai è totalmente sfaldato nella coscienza della propria cultura. E quindi le chiedo se non sia opportuno questo mettere in crisi, additare al responsabile, prima di tutto, il fondamento stesso del sapere, anche quello accademico, di come viene formato oggi, di quali sono le sue premesse fondamentali, piuttosto che considerare questo un problema di agone politico. Grazie.
Andrea Rinaldi.
Chiamo Andrea Rinaldi. Vorrei porre al professor Cassese due brevissime
saranno brevissime, ma devono essere fatte ad alta voce.
Scusate, mi chiamo Andrea Rinaldo, volevo porre al professor Cassese due brevissime domande sulle quali magari sentire una sua riflessione. Però per sgombrare il campo da qualsiasi ombra di demagogia nella prima domanda che le voglio fare, che attiene ancora al tema appunto delle conoscenze, della competenza personale del cittadino, vorrei citare a questo proposito una frase che era solito portare a questo auditorio ed anche ad altri auditori il fondatore di questo circolo Dossetti, anche il presidente di questo circolo per molti anni, Giovanni Bianchi, che citando le parole dell'arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini, una sua asserzione in merito, diceva l'arcivescovo: la politica sembrerebbe essere una di quelle attività per cui non è necessaria nessuna formazione specifica, i risultati sono di conseguenza. La cito non proprio in maniera letterare, ma la sostanza, diciamo, era questa. Allora, ho citato questa asserzione di Carlo Maria Martini proprio per sgombrare la mia domanda, mi perdoni, da qualsiasi ombra, diciamo, di demagogia. Ecco, la mia domanda è questa: è pur vero che la competenza è necessaria, ma è anche vero che la consociazione degli italiani, appunto nell'Italia repubblicana, democratica, e quella appunto racchiusa nella Carta Costituzionale, non fa differenza tra cittadini competenti e cittadini non competenti, li racchiude tout court? Perché il rischio, ed è questa la mia domanda, che si scivoli, seguendo la logica delle competenze specifiche, della settorializzazione, della grande specializzazione con la quale è necessario affrontare i temi di una società complessa, il rischio secondo me è quello che si scivoli sempre più verso una tecnocrazia, una democrazia che si esprime solo per fatti tecnici e non per contenuti politici. Allora, siccome il nostro è sempre stato, siamo quasi ai 20 anni dalla fondazione del circolo, e dai 20 anni, sono già 20 anni che facciamo un corso di formazione politica, noi abbiamo sempre posto l'accento sugli aspetti politici, sui contenuti politici, piuttosto che sui contenuti tecnici o ancora peggio tecnocratici. Per concludere il senso della mia domanda, le vorrei fare questo esempio specifico al cittadino comune, come lo sono io, come lo sono molti altri, nell'approssimarsi di questa scadenza elettorale, oltre a naturalmente una formazione, una necessità di approfondimento che è certamente richiesta, però io non credo sia richiesto conoscere tutti gli aspetti tecnici di una materia. Prendiamo il caso per esempio delle elezioni regionali. Noi qui in Lombardia voteremo anche per l'istituzione Regione Lombardia. Io credo che si possa aver maturato un pensiero sulle politiche sanitarie anche se non si conoscono tutti i meandri e tutti gli aspetti tecnici di questa materia. Per esempio, ne abbiamo discusso proprio la volta scorsa su questo, su quanti pezzi di sanità possono essere messi tra virgolette a mercato e quanto non debba essere messo a mercato questo bene così primario, forse anche antecedente proprio forse il bene più primario sancito proprio dalla nostra Carta Costituzionale. Questo secondo me è un dato politico più che tecnico. Lo stesso potremmo dire in termini generali per le elezioni politiche di livello nazionale, dove il tema del lavoro mi sembra un tema pregnante oltre che un tema costituzionale. Anche qui è necessario aver conosciuto tutti gli aspetti di questo tema dal punto di vista tecnico-procedurale, o si può avere un'idea politica su questo, giocarla se si è dei candidati o richiederla come cittadini elettori dai candidati se appunto si fa parte solo della compagine dell'elettorato passivo e non quello attivo, e non di quello attivo. Questa è la prima domanda. La seconda, che si collega alla prima, che ha un collegamento secondo me ideale con la prima, è sostanzialmente questa. Io le vorrei chiedere se il populismo, che è una parola che va molto di moda all'attualità, debba essere considerato dal punto di vista dei ragionamenti che in generale abbiamo fatto stamattina una malattia infantile della nostra democrazia, una sorta tra virgolette di malattia esantematica politica infantile, oppure, come penso io per esempio, una malattia senile della nostra democrazia, nel senso che pur avendo i cittadini elettori comunque ormai un livello, io credo, di formazione individuale, se non di interesse, quantomeno anche dal punto di vista dei tassi di scolarizzazione, che non può essere paragonato a quello di 50 anni fa, se ancora stiamo a parlare delle sirene, delle suggestioni populiste come un elemento significativo dell'ambito politico, perché rispetto a questi partiti o a questi movimenti c'è un suffragio che in termini numerici va assolutamente considerato, evidentemente il tema non è più quello, o forse non è solo quello, della formazione dell'episteme individuale, ma è quello forse più antico e ancora moderno probabilmente, che le sirene delle suggestioni che attingono agli esprit animali, alla pancia piuttosto che all'intelletto, sono un dato ineludibile rispetto al quale sia le democrazie che non le democrazie si debbano confrontare in ogni tempo e in ogni contesto. Grazie.
Sì, sentiamo se è un altro.
Marina,
io, se volete, sarò molto più breve. Carlo Dato, mamma di una mia 18enne che deve votare a marzo, ed è il segreto. Ok. Ed era una grande preoccupazione, perché al di là di tutte le parole che ne mettiamo, è come se questi ragazzi non avessero neppure l'abitudine alla libertà del pensiero, che è il pre di qualsiasi democrazia, ed è quello che progressivamente si sta salvando. La mia è una preoccupazione per il futuro, non l'immediato del 4 marzo, ma del tra 20 anni, cioè di quando questa mia figlia, questi miei ragazzi, miei 18enni, dovrebbero arrivare all'età in cui dovrebbero avere quelle competenze che non solo non hanno dal punto di vista epistemologico, perché la scuola non è buona, e, come dire, spesso anche i colleghi non sono assolutamente, come dire, se andiamo a fare il lavoro su come vengono preparati gli insegnanti italiani, ci sarebbe, o scelti gli insegnanti italiani, ci sarebbe molto da dire. Ma proprio rispetto alla possibilità di una formazione come è stata quella che ho potuto avere io come generazione. Basta.
Ma siccome io avevo fatto l'introduzione,
io l'ho letto. Perché l'ho avuta, quindi.
Bene. No, quello che volevo, la considerazione che volevo fare io era di carattere istituzionale, nel senso che la nostra Costituzione ha 70 anni, è entrata in vigore il 1 gennaio del 48. Ci sono stati dei cambiamenti rispetto al testo originario, sono stati introdotti dei cambiamenti anche significativi, ad esempio anche significativi come la riforma del titolo V nel 2001, ma anche cose all'apparenza più piccole ma in prospettiva più pregnanti come l'obbligo del bilancio di pareggio, che oltretutto è stata una riforma che è passata con i 2/3 senza che nemmeno si potesse parlare di un referendum. Ora, lei nel suo libro ricostruisce come la costruzione della seconda parte della Costituzione sia stata dovuta alla giusta posizione di una serie di elementi che nascevano da potremmo dire timori convergenti da parte delle principali schieramenti politici circa le conseguenze della prevalenza dell'uno sull'altro alle prime elezioni politiche. Il che vuol dire che il quadro complessivo della nostra Costituzione, che per certi versi la rende un unico, ma a partire dal bicameralismo paritario, che nella forma in cui esiste nella nostra Costituzione esiste solo in Italia, indipendentemente dall'elettività o meno della Camera Alta, fa sì che oggettivamente noi abbiamo una difficoltà in più rispetto alla possibilità della costruzione di un governo che sia in condizione di poter governare. La cosa che è resa ancora più evidente dalle soluzioni adottate per l'elezione del sindaco piuttosto che del presidente della regione. Proprio perché quel referendum ha avuto una risposta ad una domanda che non era quella che c'era scritta sulla scheda, le cose sono andate come sono andate. Senza voler dare troppa importanza, una soverchia importanza al dato istituzionale, nel senso che a volte una democrazia muore indipendentemente dal fatto che o va in crisi, anzi diciamo è in crisi, meglio che muore, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno istituzioni funzionanti, è possibile però in prospettiva pensare che la porta delle riforme possa riaprirsi? È vero che esiste una continuità di fondo dello Stato, lei anche oggi su una recensione sul Corriere della Sera a quel libro di Melis dimostra come in fondo lo Stato fascista non sia stato che una degenerazione di elementi autoritari che erano già presenti nel vecchio Stato liberale. Però nello stesso tempo è altrettanto vero che se non esiste una semplificazione delle procedure e non esiste sia per la fiducia al governo sia per la formazione delle leggi, è molto difficile che si possa dare risposte in tempo reale e in termini di, come si può dire, continuità di governo a quelle che sono le attese dei cittadini. Attese che rimangono, perché poi è saltato fuori che in base ai sondaggi, singolarmente rispetto ai vari pezzi in cui si componeva la riforma, i cittadini erano favorevoli, pare che ce l'avessero con chi aveva proposto la riforma.